Backstage. Backstage.
Buonasera, eccoci dagli studi di Radio Fab, qui è Backstage. Io sono Sara e con me c'è Jacopo, come sempre.
Buonasera a tutti, buonasera.
Un po' in ritardo Jacopo stasera sulla tabella di marcia, ma recupereremo, non c'è problema, tanto gli argomenti...
Ci riprendiamo dopo.
Esatto, esatto, esatto. Allora, questa sera parleremo di quello che viene definito spesso un non musicista. Gli facciamo una bella presentazione perché è diciamo un pioniere della musica ambient, è un video artista, filosofo della musica, scultore, cantante, polistrumentista, diciamo
ricercatore.
Esatto, ricercatore.
E, infatti di solito, no, facciamo Sara sempre ascoltare il primo brano agli ascoltatori, appunto, e far riconoscere,
esatto,
di chi è quel brano.
Io
forse
penso,
questa
però,
sera sarà un po' più difficile.
L'ho pensato anch'io, tra l'altro produttore, anche tale scout, insomma, viene definito anche una sorta di guru nella scena musicale degli ultimi 30 anni, se vogliamo. Quindi il brano che questa sera, diciamo, la playlist l'ha fatta Jacopo, perché è stata un po' una sua idea quella di presentare questo autore, anche perché ci aiuterà poi a presentare autori di cui parleremo anche nelle puntate successive. Quindi diciamo che è una sorta, l'ha definito
un,
esatto, un backstage nel backstage, diciamo, perché il succo della sua vita sta proprio in questo, anche nell'aver collaborato con artisti famosissimi e averli, insomma, anche fatti scoprire in un certo modo, averli dato
via prodotti.
Esatto,
effettivamente,
esatto. E quindi io direi di partire con il primo brano e poi parlarne, come sempre. Buon ascolto.
Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife.
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
Same as it ever. Same as it ever was, 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 same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
Into the silent water, under the rock.
You may ask yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Ed era Brian Eno in collaborazione con questo album con
David Byrne.
Esatto.
E in realtà in questo caso stiamo parlando dei Talking
Heads. E che dire, nasce nel 48 a Woodbridge, ed è una cosa che ho trovato molto interessante, il fatto che viene influenzato, perché lui nasce vicino alla base militare statunitense, viene influenzato dalle trasmissioni radiofoniche delle emittenti militari NATO, che all'epoca trasmettevano soprattutto rock and roll, e questa cosa l'ho trovata molto, molto divertente, questa infanzia vicino alla base militare.
Infatti poi non è un caso che la sua vita sarà sempre un po' fra l'Inghilterra e l'America, New York.
Esatto. E diciamo, la sua formazione musicale traeva un po' ispirazione dalla musica contemporanea dell'epoca, con artisti come John Cage, per esempio, oppure Lemon Young.
Esatto. Terry Riley.
Esatto. E nel 69 lavora a Londra, dicevamo appunto che si sposta tra Gran Bretagna e Stati Uniti, come tecnico multimediale grafico.
Sì, perché quindi, in questo caso stiamo parlando di un personaggio di cultura.
Esatto.
A tutti gli effetti, poliedrico, ma soprattutto di cultura, perché comunque si laureò nel 69 alla scuola d'arte.
Esatto.
Okay, quindi c'aveva una formazione colta, di estrapolazione colta. Ecco.
Di estrapolazione corta e nell'ambito comunque artistico, non solo per quanto riguarda quello musicale, infatti appunto viene definito, no, un non musicista, in realtà lui lavora con molti musicisti nella sua vita e quindi... Però non fa solo quello, come dicevamo prima, anche filosofo, scultore, eccetera. Un artista tutto tondo, se a 360 gradi, se vogliamo. E un altro incontro molto interessante che fa è quello con Robert Fripp, che è leader dei King Crimson, che io gli ho nel cuore. Allora, intanto io direi magari di parlare un pochetto di Robert Fripp, visto che ci siamo ormai, chiunque venga nominato in questo programma ha un suo spazio. Esatto.
Il suo spazio.
Esatto.
Beh, Robert Fripp è un pioniere del prog rock mondiale con i King Crimson. Uh-huh. E tuttavia, oltre che essere un po' un pioniere, e quindi artista anche lui a tutto tondo, è anche un eccellente chitarrista, semplicemente anche come chitarrista, sì. Solo per quello ha fatto la storia. Robert Fripp, che molti fabrianesi avranno avuto il piacere di vedere a Sassoferrato ormai 5-6 anni fa, che
addirittura
in un concerto incredibile, perché lui ora va girando con un'orchestra di 100 chitarristi, okay, che suonano tutti insieme contemporaneamente senza amplificazione, una situazione incredibile. È uno di quei pochi musicisti dell'epoca che aveva sin da subito le idee chiare, cioè lui sapeva quello che voleva fare, prima sfondare con una band, uh-huh, e poi rifugiarsi nell'elettronica a un certo punto, capì che quello era il suo mondo, il suo giro, per poi sfuggire ai riflettori, fra virgolette, nel contesto della musica contemporanea, potremmo dire, sì, in qualche modo. E è stato uno dei più grandi innovatori di un certo modo di suonare la chitarra, di cui ne parleremo durante la serata.
Esatto, poi perché insieme a Fripp, se non sbaglio, inciderà degli album poi, no?
Durante. Decisamente.
Esatto.
Buona parte della produzione di Brian Eno è dovuta anche alle sue collaborazioni, come abbiamo detto.
Esatto. Però noi per adesso volevamo parlare un po' dei suoi lavori da solista. Il primo lavoro è Here Come the Warm Jets del 73. Che è registrato con un gruppo di musicisti tra i quali troviamo John Wetton e lo stesso Fripp, The Kingpin, insomma, appunto. E tutti i membri dei Roxy, del
certo,
quale non volevi parlare, ma ormai sono stati nominati, quindi parliamo anche dei Roxy.
Bene,
accenniamo, dai.
Certo. Chi furono i Roxy Music? Un gruppo musicale etichettato come glam rock.
Esatto, infatti.
In qualche modo, britannico. Che fu messo forse un po' troppo frettolamente nello stesso calderone la scena glam insieme ai T-Rex, gli Sweet, gli Slade. Tuttavia loro, proprio anche per l'influenza a mio avviso di Brian Eno, sì, facevano in qualche modo pop rock, potremmo dire,
sì.
Okay? O anche avvicinandosi un po' all'idea del Bowie di quei tempi,
sì,
ma un po' rock un po' più raffinato. Ok, una cosa, non ne volevamo parlare, ma questa bisogna dirla a questo punto. Una cosa divertente è che nell'album For Your Pleasure del 73, nella copertina c'è una giovanissima Mandalir, bellissima, affascinante, stilosa, con un tubino di alta qualità. Comunque, chi sono quindi i Roxy Music? Sono una band che in un certo modo proponeva un'ulteriore specificità artistica rispetto a quello che stavano iniziando a fare gli ultimi Velvet Underground, che erano una band newyorkese di quegli anni, che aveva a che fare con Andy Warhol, eccetera, eccetera. E quindi erano una band raffinata, qualcosa di diverso. Tuttavia, una certa Brian Eno decide che basta, è il momento di produrre qualcosa da solista.
Certo.
E per far questo chi chiama? Non gli ultimi arrivati,
no.
Chiama i migliori musicisti dell'epoca, sì, assolutamente. Quindi, per esempio, alla batteria, chi suona periodicamente con Brian Eno? Phil Collins. Oppure vabbè, alla chitarra Robert Fripp,
sì.
Abbiamo John Cale, appunto, dei Velvet Underground, che ritorna nella scena sempre con Brian Eno, e anche altri.
Chiaro. E nel 74, quindi vicinissimo praticamente, esce Taking Tiger Mountain by Strategy, con Robert Waite alle percussioni e Phil Manzanera alle chitarre.
Che era il chitarrista di
Esatto. Roxy. Esatto. E, qua c'è una cosa interessante.
Robert Wyatt era il batterista, cantante, tastierista, compositore dei Soft Machine, quindi un'altra band progressive rock importante dell'epoca.
E qui c'è una cosa interessante, perché poi la sono anche andata a cercare online, che nella realizzazione di questo album i musicisti si aiutarono con l'utilizzo delle strategie oblique, che tutti conoscono. Sono un mazzo di... non lo conosci, Jacopo? Sono un mazzo...
No,
dai! No, fantastico. Per... Allora, sono un mazzo di 100 carte ideate da noi insieme a Peter Schmidt. E ogni carta praticamente serve a sbloccare un po' quello che si può dire il blocco artistico, no? Un po' il blocco dell'artista. E queste carte contengono ognuna un aforisma. E da questo aforisma tu devi avere, non so, sensazioni, idee, eccetera, che ti aiutano poi a svalicare il momento di blocco nel quale ti trovi. E si possono comprare, si possono comprare online, adesso ci sono varie
edizioni.
Esatto, sono una sorta di special edition, insomma, che trovi periodicamente. Pensa che quelle originali, cioè quelle, insomma, penso che il primo mazzo sia uscito in quegli anni tipo 74-75, sono costosissime, insomma, io ne ho visto uno tipo a 160 euro, che non era uno dei primi mazzi, ma era forse la quinta edizione, una cosa del genere. E, allora, tu poi mi dicevi che di voler parlare in realtà del terzo album da solista che fa, Another Green World.
Per quale motivo parlarne?
Nel 75 esce.
Esattamente.
Per quale motivo? Allora, in puro stile ambient. E quindi qua...
Sì, anche.
Qui dicono...
Sì. Dicono che sia un po' l'inizio di un certo tipo di ambient music nel mondo del rock.
Perché poi qui Ino è alle tastiere, al sintetizzatore, no? Se non sbaglio.
Sì, assolutamente. Per quale motivo abbiamo il filo rosso della nostra trasmissione ci porta a parlare di Brian Eno? In realtà proprio per questo album, perché la volta scorsa abbiamo parlato dei Kraftwerk,
esatto.
E abbiamo parlato di Rockets e quindi di musica elettronica continentale.
Sì, era nata un po' così l'idea, ma perché non parliamo allora?
Pensavamo del continente, esatto. Ma invece che succede in Inghilterra in quegli anni? Da un punto di vista della musica elettronica, eccolo, quello che stiamo per ascoltare, a mio avviso, è il maggior risultato della musica elettronica inglese di quegli anni, che è un po' la somma, no, di tutti i lavori del progressive che c'erano in giro, della voglia di utilizzare i nuovi sintetizzatori, i nuovi magnetofoni,
sì,
la nuova strumentazione, sì, e renderla qualcosa in musica. Ne esce a tutti gli effetti qualcosa di ambient, per molti motivi. Uno di questi motivi è sicuramente perché l'approccio di Brian Eno non era proprio decisamente quello di un musicista. Cioè lui per prima cosa voleva esprimere qualcosa di artistico, un ambiente artistico, e poi magari fare qualcosa di musicale. Il brano che ci stiamo per ascoltare da questo disco, che vi consiglio e che secondo me vale la pena ascoltare integralmente, è
sempre
un brano...
vanno ascoltati integralmente gli album dall'inizio alla fine, non si possono togliere i brani così, ascoltare solo uno dell'album.
Giusto.
Poi con questi artisti penso ancora di più, immagino, con artisti di questo,
sì,
calibro assolutamente,
questo,
perché immagino
un
che...
album che va ascoltato almeno 3 volte per farselo piacere.
Per farselo piacere.
Sì, sì. Poi dopo, quando l'hai ascoltato 3 volte, dice: oh mio Dio, questo è un genio.
Oh, okay.
Come ha fatto? Però sì, all'inizio potrebbe anche sembrare un po' ossico. Io quindi ho scelto un brano che non è troppo ossico, credo.
Bravo.
Sia anche di facile ascolto.
Bravo.
Che fa un po' riferimento all'ambient music, ma anche c'ha una curiosità interessante che ci si ricollegherà poi al brano dopo.
Va bene.
Ovvero, che succede su questo brano? Qui bisogna introdurlo. Qui c'è una chitarra che suona, che è la chitarra di Robert Fripp, che non suona plettrata o con le dita, come si suona tradizionalmente. Piuttosto suona con uno strumento, un plettro particolare, che si chiama e-bow. Ok?
Sì. Ho capito.
In poche parole, è un archetto elettromagnetico.
Sì.
Sostanzialmente è un archetto, sì. Per dirla in maniera tecnica, è un ciaffo.
È un ciaffo. Molto tecnica, con due polarità, questo tecnicismo.
Okay, con due polarità che si mettono fra le corde.
Sì.
Che elettromagneticamente fanno vibrare le corde in maniera piuttosto particolare e strana, come se fosse appunto un archetto. Il suono che ne esce su una chitarra distorta è quello che sentite e potremmo sentire su questo brano.
E allora ascoltiamolo.
Thank you.
Eccoci. Allora, continuiamo con la sua carriera e con le collaborazioni, perché ce n'è una molto importante appunto nella sua carriera, che è quella con David Bowie. Ci troviamo intorno tra il 77 e il 79 e Eno collabora con la cosiddetta trilogia berlinese di David Bowie, composta da tre album: Lo, Heroes, con di nuovo Fripp alla chitarra, e Lodger, che segnarono, diciamo, il momento un po' più sperimentale di David Bowie. Poi, insomma, noi lo riprenderemo, questo artista, ne parleremo più approfonditamente. In questo contesto lo citiamo come collaborazione, appunto, con Brian.
E, è il momento della rinascita.
Esatto, esatto.
È il momento in cui la stella venuta al cielo di Ziggy Stardust ormai si era spenta. Mm-hmm. E in cui c'era bisogno per David Bowie di ritornare sulla terra, mm-hmm. ma non come un comune essere umano, come qualcuno che stava sempre avanti. E per far questo fugge, mm-hmm. il buon David Bowie fugge da Londra e decide di recarsi in quella Berlino scura e tetra dell'epoca, mm-hmm. per scoprire anche qualcosa di nuovo, per ricomprendere forse meglio se stesso. In tutto ciò, il suo rapporto, almeno qui parliamo di David Bowie, con musicisti quali Iggy Pop, mm-hmm. che di lì a poco, cioè che poco prima aveva fatto risorgere alle sue ceneri, e con Lou Reed,
sì.
lo portarono a conoscere anche Brian Eno. Mm-hmm. Fu un incontro di menti piuttosto importante.
Esatto, eccentriche, immagino.
Ci sono assolutamente documentari interi, uh-huh. praticamente, che parlano di questo incontro e di questo momento, perché sia David Bowie che Brian Eno, che poi si sentiranno per tutta la vita, infatti proprio poco, perché giocavano sempre a scacchi David Bowie e Brian Eno, uh-huh. insieme. Infatti, poco prima di morire, David Bowie concesse, si dice, no? che in un'intervista, che concesse la partita a Brian Eno, che vinse l'ultima
partita.
Una
bella storia da backstage.
Questa è una bella storia
bella.
Backstage. E da lì, insomma, si conobbero. Capirono che per David Bowie c'era bisogno di mutare qualcosa e metterci l'elettronica. Per Brian Eno capiva che c'aveva del materiale quell'alieno, sì, proveniente da, sì, un'altra parte, mm-hmm. e lì bisognava costruire qualcosa, mm-hmm. allora il buon Brian Eno lasciò per un po' da parte il suo interesse per l'ambient,
sì,
per virare verso delle produzioni d'impatto mainstream, anche potremmo,
sì,
dire, sebbene,
sì, certo,
definire Heroes di David Bowie l'album un album mainstream, forse fino a un certo punto.
Chiaro, chiaro.
Ne uscì così un brano, Heroes.
Bellissimo.
Che dire Heroes, wow. Sara, che ne pensi, Heroes?
Bellissimo, a parte, vabbè, con David Bowie sfondiamo un portone aperto, io lo adoro, è l'uomo della mia vita, cioè, è bellissimo.
Sì?
Sì, sì, ma sì, ma non solo Heroes in generale, cioè...
Ne uscì un album chiamato Heroes, uh-huh. che, se lo ascoltate, è un album complesso, più complesso del brano Big Ship che abbiamo ascoltato,
sì,
prima. Ci sono parecchie sperimentazioni. La seconda parte dell'album addirittura è tutta strumentale. Quindi,
sì,
David Bowie proprio sta nel sottofondo, uh-huh. okay? Ma a un certo punto ne esce questo singolo, ok, che nella testa di Brian Eno e David Bowie doveva parlare proprio di eroi.
Sì.
Però una cosa tanto curiosa, Sara,
sì,
è come è stato costruito questo brano. Perché questo brano non nasce dal testo. No, questo brano era semplicemente... all'inizio c'era in testa un giro d'accordi...
Uh-huh.
Mi sembrava qualcosa, questo potrebbe essere qualcosa di epico,
uh-huh.
ok? E questo giro di accordi fu registrato insieme ad alcuni musicisti della band di David Bowie,
uh-huh.
ok? Tuttavia fu registrato in maniera pop, cioè pop acustica, fu registrato acustico. L'intenzione qual era? Era quella di fare una registrazione di qualcosa di acustico e poi metterci sopra, insieme a Brian Eno e altri, tutto il resto della canzone.
Ho capito.
A quel punto, che cosa successe? Che David Bowie e Brian Eno, una volta che ebbero la base, iniziarono a metterci sopra sti suoni di sintetizzatori, poi il suono di chitarra di Robert
Sì,
Fripp,
sì, sì, sì.
eccetera, eccetera, e ci costruirono qualcosa di magnifico. E poi fu inventato addirittura un sistema di registrazione per microfoni, in cui a seconda di quanto David Bowie alzava la voce, il microfono si apriva di più o di meno. In realtà è un po' più complicata di come l'ho detta, però c'erano tre microfoni, diciamo,
Ok.
che funzionavano in maniera non simultanea.
Ok.
E a quel punto, ma solo a quel punto, il buon David Bowie improvvisò un testo, perché il testo di Heroes è completamente improvvisato.
Cioè se l'è inventato al momento?
Sì, perché funzionava la musica, perché quella era la musica.
Bellissimo. Questo è
Ok.
veramente. Allora, io ti volevo chiedere, fare una domanda. Non so se possiamo dire personale o. Non so,
Vai, vai.
diciamo. Allora, diciamo, le sonorità di questi tre dischi, si dice che abbiano un po' influenzato poi i successivi, la stagione New Wave europea. Su questo, ci si può trovare d'accordo?
Assolutamente sì.
Ok. Intanto io direi anche magari non so se ne abbiamo già parlato, di cosa può essere il New Wave, insomma, perché forse è un genere che non è così semplice da cogliere,
Beh,
ecco. Nella New Wave forse ci stanno più argomenti, diciamo.
sì, ce ne sono molte. In realtà si parla di pop rock fra la fine degli anni 70 e gli anni 80, non proprio del mainstream, ok? Che hanno a che fare con la musica elettronica.
Ok.
Quando
Sì.
Battiato ci dice, no? Com'è che parla male? In quale canzone? In Cuccurucucù, no?
Sì.
Parla male della New Wave, se non
Non
sbaglio.
sopporto.
Dico, la
Esatto,
New Wave,
esatto.
esatto. Perché la denigra? È perché in qualche modo c'aveva un po' questa puzza di porto la cultura, ti insegno qual è la new wave, la nuova onda esistenziale, no? Anche, che ne so, quando Verdone ci parla dei santoni, no? Nei primi film di Verdone c'è quella figura, a un certo punto, che è tipo un santone
Sì.
che imita la new wave dell'epoca. Quella è un pezzettino di quella musica lì. David Bowie è uno di quegli iniziatori insieme a Brian Eno? Sì. Perché? Perché dietro c'è l'idea di ambient, il nuovo ambiente, i nuovi spazi, che poi magari
Sì,
loro
anche con la
coltivano.
musica ambient, dire musica ambient, cioè è qualcosa di. Cioè, è un po' come dire tutto, cioè, è difficile insomma riassumere che cosa sia effettivamente la musica ambient.
Anche perché poi in quegli stessi anni, nello stesso anno di Heroes, Brian Eno fa uscire, o un anno dopo, se non sbaglio, fa uscire anche Music for Airports, che è proprio un inizio di quell'ambient lì, di quel modo lì, no? Di intendere. E quindi questa musica molto dilatata, senza
Sì,
pretese però,
sì, sì, sì.
senza nessun tipo di pretese, e che funziona perfettamente.
Bene, allora andiamo con Eros.
Heroes.
You will be queen. were lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. What you say?
Fantastico, Jacopo, ho fatto un grande regalo stasera con questo brano.
Questo brano è bellissimo. Veramente bellissimo. E il suo processo di creazione ci spiega tante cose, uh-huh. E anche tante diciamo, influenze artistiche, perché comunque l'ultima volta abbiamo parlato di krautrock e quindi di musica elettronica. Non è un caso che David Bowie si sia recato nel continente per imparare qualcosa e innovarsi. Non è un caso che Brian Eno si sia appunto aggiunto a questa situazione. Quindi forse il massimo esperto di musica elettronica inglese parte, viene giù per un altro grande artista e costruiscono qualcosa di nuovo. Ma dov'è il tocco? Cioè, ci sono, questo brano è pieno di tocchi
Sì,
artistici,
certo.
ok? Quindi una cosa fra le altre che mi colpisce è come in un'epoca in cui la musica disco stava prendendo piede e quindi c'era bisogno di questa cassa che spingeva, no? Perché negli stessi anni c'era, per esempio, Giorgio Moroder che suonava proprio con la cassa che spingeva, con quel modo lì da disco. Invece, in questo brano, nel mixare la base musicale, il produttore, per prima cosa, decise di seppellire la gran cassa, in quanto, infatti, se noi risentiamo il brano, cosa che non faremo,
No,
però
certo.
c'è. La cassa, quel battere, è proprio ridotto ai minimi termini. Perché? Perché il brano si deve trascinare nell'amalgama, e lui disse, in questo caso Brian Eno, sognante e lamentosa, ok, dell'unica traccia di Robert Fripp alla chitarra e poi della voce energica e potentissima di David Bowie.
Chiaro.
È tutto pensato, è tutto funzionale, è un insieme di incassi perfetto, oserei dire. Il brano non ebbe successo all'inizio, fu considerato dopo,
Beh,
forse era un po'
certo.
troppo avanti,
Eh
forse
sì,
anche il
succede
disco.
sempre. C'è bisogno di un po' di tempo per
Esatto.
assimilare, esatto, assimilare
Anche
certe
se
cose.
oggi arriva subito questo
Subito,
brano, anzi,
cioè.
pure astufato da una parte, no? In un
Beh,
certo
sì,
senso.
è stato utilizzato diverse volte anche nei spot pubblicitari, insomma, si conosce, insomma.
Tuttavia, quest'idea, quindi quella di mixare tutto insieme, montare un sacco di tracce tutte insieme e farle diventare altro, era un'idea cioè è un'idea principalmente di Brian Eno,
Chiaro.
ok? Che diviene anche motivo di successo per Remain in Light, ovvero il primo album, il primo brano che abbiamo sentito, e per il prossimo brano. Che
Esatto.
succede dunque, Sara, nella
Allora,
carriera
siamo
di
nel 1980, nel quale si afferma definitivamente il concetto di musica ambient, quindi c'è, esiste, la musica ambient c'è, è in mezzo a noi. E, diciamo, queste prime pubblicazioni furono due seguiti, diciamo, della serie Ambient, appunto, inaugurata con Ambient One Music for iPods, che hai citato poco fa, e poi con Ambient Two, The Play Two of Mirror. Arriviamo nell'81 alla importante collaborazione con David Byrne dei Talking Heads, appunto, di cui già abbiamo
Esatto.
parlato, con My Life in the Bush of Ghosts, che è considerato, diciamo, un ottimo lavoro, forse uno dei migliori, insomma, della musica contemporanea.
Sì, non parliamo di musica classica
No.
contemporanea.
No, esatto, contemporanea all'elettronica, insomma, si può
Esatto.
mettere all'interno di quel calderone lì, diciamo. E poi influente con lo sviluppo, diciamo, della world music.
Sì,
Ora,
perché qui il buon Nino
Jacopo,
decide, basta, è il momento di cambiare.
world music, ma che gli diciamo? Cos'è world music?
No, qui andiamo velocissimi, perché se no non ci
Velocissimi,
arriviamo alla
non ci
fine
arriviamo
della
alla
musica.
fine, arriviamo alle 10 stasera, no, però ci sono tutti ambient music,
È che lui tutte le volte ha
elettronica,
cambiato tutto,
hai
quindi
capito?
ok,
Certo.
dopo David Bowie si era stufato, però aveva imparato che bisognava mettere insieme tutte le cose, fare sovraregistrazioni, cosa che lo sapeva fare anche prima, per carità, però era quello il momento di dargli spirito. E allora che cosa succede? Che lui prende una band americana, i Talking Heads, vicina anche in questo caso ambiente, ma non in senso ambient music, all'ambiente newyorkese. Ok? Un po' nello stile dei Roxy Music, in un certo senso, prendetemelo in senso molto aperto, e gli compone, gli fa costruire un qualcosa di completamente diverso. Mm-hmm. Mischia e mette insieme suoni di provenienti da diverse culture, etnie, e li fa diventare un nuovo materiale unico. Da qui ne esce l'album Remaining Light, mm-hmm, di cui abbiamo sentito il brano di prima, e esatto, che sarà un successo anche in termini commerciali. Nello stesso periodo, il buon Brian Eno registra con il frontman, la persona di spicco dei Talking Heads, quindi David Byrne, mm-hmm, anche quest'altro album, che è My Life in the Bush of Ghosts, sì, che è di natura un po' più sperimentale, in cui nel brano che vi facciamo ascoltare ci viene messo un po' di tutto, fra cui e lì si gridò allo scandalo, eccetera eccetera, anche la voce di un esorcista newyorkese dell'epoca. Fantastico. Nel mentre che stava facendo un rito e cose di questo tipo.
Bellissimo.
E allora che decidono di fare i due? Di metterci una ritmica funky, mm-hmm, di mettere sopra registrazioni provenienti da tutte le parti del mondo per costruire qualcosa di transculturale, ovvero un prodotto che non riguarda più solo una cultura, non riguarda più solo l'interculturalità, cioè due culture che si guardano in faccia, sì, ma qualcosa di ulteriore. My Life in the Bush of Ghosts.
Buon ascolto.
We'll be right back.
Allora, adesso te lo dico io un backstage, visto che prima l'hai tirato fuori tu. Allora, ho scoperto che si è occupato di comporre la colonna sonora del film Dune di David Lynch, che però questa musica non fu mai pubblicata, perché la soundtrack è stata poi successivamente commissionata ai Toto. Ragazzi, che poi erano la loro prima esperienza in realtà in musica di colonne sonore, insomma in musica da film. E questo mi ha stupito, perché in effetti secondo me, per quanto riguardava David Lynch, una bella collaborazione con Brian Eno ci stava del tutto, secondo me, visti i periodi. E comunque nel frattempo lui continua a, col suo lavoro di talent scout, a produrre insomma artisti.
E che poi quelli, scusami Sara, erano gli anni in cui andava molto di moda che musicisti di musica elettronica facessero le composizioni. Tipo, pensiamo a Vangelis, che di lì a poco farà Blade Runner.
Esatto, oppure, bellissimo, film bellissimo.
Sì, Top Gun, sì, fatto... Sì.
Sì, esatto. Giorgio. Poi in realtà io ho conosciuto David Lynch con Twin Peaks, quindi insomma che siamo intorno agli anni 90, se non sbaglio, no? Primi 90. E a proposito di anni 90 e di talent scout, passiamo alla collaborazione, se così vogliamo chiamarla, con gli U2. Anzi, gli U2, come hai detto, qui ci teniamo.
No, qui abbiamo detto, cioè qui, cari ascoltatori, noi diremo U2 qui, perché è una deformazione italiana. Sappiamo che vanno chiamati U2, ma ormai
sono gli U2. Collaborazione con gli U2. Insomma, a questo punto, insomma, parliamo un po' di questa produzione con questi artisti.
Beh, Brian Eno,
conosciutissimi ovviamente, cioè, penso che i due hanno spopolato dagli anni 90-2000, insomma.
Dagli anni 80?
Dagli anni 80, metà 80, sì, dai.
Importante, chi era Brian Eno a quel punto? Ecco. Beh, era una stella, era un numero uno della produzione.
Sì, perché poi gli U2 in realtà non è che c'entrano con la musica elettronica.
Ma c'entreranno grazie a Brian Eno. Perché che cosa? Sì, è tutto così. Perché che è successo? Brian Eno comunque ha avuto a che fare con i Talking Heads,
sì,
con tutti. Quando questa band di giovani irlandesi con buone idee decise di affidare buona parte della loro produzione, un restyling per diventare sempre più internazionali, A questo produttore. E da lì Brian Eno insegnò, questo è proprio scritto su un'autobiografia di U2, insegnò a suonare in modo patinato,
ok.
Qual è l'idea? È che Brian Eno gli ha portato l'ambient, l'idea di ambient music a U2, sì, in quegli anni soprattutto, e loro hanno cercato di riprodurla però in formato canzoni. Lì ne uscì un album chiamato The Joshua Tree,
sì,
che è sicuramente uno dei più bei album degli anni 80, dell'87, che a tutti gli effetti un vero e proprio capolavoro, da cui poi gli U2 ci hanno fatto diciamo i loro inni a stadio, quali With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, eccetera eccetera. Però la grande qualità di Brian Eno è quella di saper sempre far rinnovare l'artista,
sì,
in questione.
Questo è vero.
Quindi gli U2 con quel successo non si fermarono. E fu anche questo motivo per cui gli U2 seppero scavallare il decennio, quindi, sì, arrivare negli anni 90,
esatto,
e essere riconosciuti veramente come una grande band. Perché? Perché Brian Eno li mise di fronte a un nuovo progetto, una nuova idea, ovvero quella di farli diventare cattivi.
Sì.
In che senso cattivi? Nel senso che gli U2 fino allora erano dei giovani ragazzi che iniziavano a conoscere la vita e che parlavano con il cuore in mano. Tuttavia la svolta pop, in qualche modo, era quella di sporcarli, renderli anche plasticosi e renderli figli del loro tempo,
sì,
tempo che è quello di consumismo. E allora che cosa succederà? Gli U2 faranno uscire un album dal titolo Achtung Baby,
sì,
quindi anche qui l'ispirazione un po' tedesca, un po' di un certo tipo di modo di pensare, in cui si vestiranno completamente di pelle, si metteranno degli occhiali,
gli occhiali da sole, sì, esatto, famosissimo,
diventeranno tutta un'altra cosa, e in cui in questo album, sempre prodotto da Brian Eno, pubblicheranno il prossimo brano che stiamo per ascoltare, ovvero Even Better Than The Real Thing.
Ok, che ascoltiamo e poi ne parliamo, facciamo così,
sì,
come sempre. Ok, va bene, allora buon ascolto intanto. Abbiamo scoperto che gli U2 piacciono tantissimo a Jacopo, ecco, in questo, nel dietro le quinte mentre parlavamo.
Sì,
e quindi non parleremo degli U2 in questo programma, perché no, perché
alla sottoscritta
no, cioè, alla sottoscritta non piacciono. No, scherzo, chiunque viene citato in questo programma avrà uno spazio, questa è la regola.
Oddio, ok.
Allora, Jacopo, siamo quasi in conclusione. E quando mi hai mandato la playlist, io ho visto questa cosa fantastica di Windows 95, perché non tutti sanno, o forse tutti sanno, che Brian Eno è anche compositore, tra virgolette, di Jingle. Posso dire Jingle? Si può dire Jingle?
Sì, è un jingle. Forse sì.
E quindi, scusa, lo mandiamo subito, perché sennò... Cinque secondi di pura ilarità. E,
questo l'ha composto lui, che gli fu commissionato all'epoca e gli fu detto scrivi qualcosa entro tot secondi, perché un
scrivi artista qualcosa anche... Bellissimo. E, i jingle sono altri, oltre a quello di Windows?
No, sinceramente non, su questo non ho precisamente indagato. So che comunque Brian Eno si è rivolto al mondo anche dell'arte in generale. Un'altra chicca che ha fatto, non so, ascoltatori, se ce l'avete presente, ma è lo, come si chiama, si dice, Skyscape, no, sì, è quel video in cui si vede New York.
La skyline, forse tu, no?
Però non penso.
Il video che si vede che cambia,
esatto,
che passa dal giorno alla notte?
York, passa la giornata, okay, giorno a notte, con tutto,
in modo veloce,
per
ok.
Esempio, l'ha sempre fatto lui come opera d'arte.
D'altronde l'abbiamo detto all'inizio che era un artista a 360 gradi. Allora, di recente ha pubblicato l'album Draw for Life, scritto, suonato e prodotto con J. Peter Schwalm, DJ e musicista di Francoforte. Sono 11 brani in bilico tra jazz, musica da camera e trip hop. Ora, il trip hop approfondiremo la prossima volta, perché secondo me stiamo anche sforando stasera, siamo andati sì, lunghi. E, che cosa dice Brian? Provo sempre a fare la musica che mi piacerebbe sentire. Il processo nasce da una serie di ascolti durante i quali penso mi piacerebbe che fosse un po' come questo e un po' come quello. Così trascorro tutto il tempo disegnando nella mia testa il tipo di musica che vorrei comporre. In questo periodo non ho ascoltato molto jazz o musica colta europea, ma riconosco che mi hanno suggerito un territorio fertile. L'altra strada era ripiegare verso quei sentimenti che avevo scoperto sulla musica come tipo di paesaggio sonoro. Ho provato a portare tutto questo verso un tipo di composizione che fosse ritmica e melodica, perché per molto tempo ho composto brani senza ritmi ovvi o esili tracce melodiche. Allora, alla fine di questo excursus, possiamo dire che effettivamente ha composto brani senza ritmi ovvi e esili tracce melodiche?
Non saprei. Non saprei. Ai posteri.
Ai posteri. Però cosa possiamo dire in conclusione?
Possiamo dire che sicuramente è uno degli elementi più geniali della musica del Novecento. Perché non solo perché tutto quello che ha toccato è diventato oro, ma è diventato musica, musica d'arte vera, musica che vale la pena essere trasmessa ai posteri.
Sì,
qui,
più che altro mi è piaciuto molto, come dicevi prima, che c'è un prima dell'incontro con lui e un dopo l'incontro con lui per gli artisti che hanno fatto parte, insomma,
cioè lui effettivamente non
carriera.
È semplicemente un produttore, pochi sono i produttori, e forse ne potremmo parlare, che hanno veramente dato questo impatto alla musica che producevano.
Esatto.
Penso a Quincy Jones, sì, a Trevor Horn. Lui non è solo un produttore in questo senso, è proprio un concept designer,
sì, vero,
che riesce a prendere cose e a tramutarle. Ecco, e questo è il caso dell'ultimo brano che facciamo ascoltare, di cui lui non è produttore, lui lo commissionò solo dando un'idea.
Il committente, bellissimo.
Esatto.
Cioè, siamo arte pura, ragazzi, cioè noi siamo in un'area coltissima.
Lui sta a un certo punto, da buon santone della situazione, commissionò questo brano a una piccola band, a un artista così, chiamato Tom York, di Radiohead,
sì,
e per inserirlo in una raccolta di canzoni che lui stava organizzando, e ne uscì il prossimo brano che stiamo per ascoltare.
Bene. Salutiamo allora i nostri amici ascoltatori, stasera abbiamo sforato di brutto, ma non ce ne vorranno. Noi ci vediamo martedì prossimo con un altro artista conosciuto, conosciutissimo, che tra l'altro abbiamo citato questa sera, quindi a voi indovinare quale sarà. E allora a martedì prossimo, ciao Jacopo, grazie per essere stata con me come sempre.
Ciao, sarà un piacere.
Ascoltiamo Radiohead.